Italiuri enis testis musmenis davaleba.
Vedrete le domande sullo schermo. L'esercizio va completato durante l'ascolto. Se non si sente bene, alza la mano.
Prova numero 1. Ascolta un'intervista realizzata con un famoso scrittore italiano, Andrea Camilleri. Completa le seguenti affermazioni da 1 a 12 scegliendo la risposta esatta o migliore tra A, B o C. Ascolta la registrazione 2 volte. L'esercizio va completato durante l'ascolto. Ora hai 45 secondi per leggere le affermazioni.
Buongiorno a tutti. Oggi siamo ospiti a casa di Andrea Camilleri, il famosissimo scrittore siciliano di 92 anni, che grazie al suo commissario Montalbano, monumento italiano riconosciuto in tutto il mondo, gli ha restituito fama e incontri straordinari. Però nel corso della sua lunghissima carriera lui ha scritto anche poesie, sceneggiature, racconti, romanzi storici. Ed ecco, oggi siamo nella sua casa di Roma, nel suo studio, pieno di libri e lettere che gli scrivono da vari paesi. Allora, Camilleri, so che siete sommersi dalle email di giornalisti e anche di semplici lettori da tutto il mondo. Che cosa scrivono?
Fanno tutti le stesse domande, dalla Francia alla Cina. Però a volte vogliono solo raccontare la loro storia. Ecco. Quando penso a quelle lettere, mi consolo di tante cose perché penso che, in fondo, tutto quello che ho fatto non è stato inutile.
Si aspettava di diventare bisnonno?
Ma no. A 40, 50 anni pensavo che non sarei mai arrivato al 2000, questa data fantascientifica. 4 anni fa, in famiglia è entrata la prima pronipote. Si chiama Matilda. È figlia di Alessandra, che è figlia di Andreina, la primogenita.
Il giovane Andrea legge molto. In seconda ginnasio, addirittura, smette di andare a scuola per starsene in giro a leggere.
E di conseguenza viene mandato in un collegio vescovile, ad Agrigento, su una collina. È stata un'esperienza orrenda. Di giorno ne combinavo di tutti i colori sperando che mi sbattessero fuori. La sera mi immalinconivo un po' guardando da lontano le luci del mio paese. Le punizioni erano orrende, tipo stare 2 ore in ginocchio a meditare sulle mie malefatte, mentre i miei compagni andavano a dormire.
Le donne della sua vita, la moglie, le 3 figlie, sono intorno a lei anche oggi?
Da sempre. Se una donna non mi coccola, io ci rimango male, sono troppo abituato. Quando ero già sposato con Rosetta e avevamo già avuto le 3 bambine, nell'appartamento accanto al nostro, convivevano pacificamente le 2 consuocere rimaste vedove. Avevamo anche una cameriera di nome Italia. La mattina Rosetta andava in ufficio. Subito arrivava mia madre con una tazzina di caffè, seguita da mia suocera con la 2ª tazzina di caffè. Fino a quando entrava Italia, pigliatevi questo caffè, che quelle 2 non lo sanno fare.
Quanto è stata presente la politica in 92 anni di vita?
Sempre. Da ragazzi eravamo fascisti e credevamo che quella fosse l'unica possibilità politica. Per me tutto cambiò il giorno in cui partecipai, a Firenze, a un grande raduno della Gioventù Internazionale Nazifascista. Io mi vidi all'improvviso dentro un casermone grigio, tutti in divisa, con un unico libro da leggere, il Mein Kampf di Hitler. Provai una sensazione di terrore.
Però non ha mai fatto politica in prima persona.
No, mi sono sempre rifiutato. La prima volta, quando il PC mi offrì una candidatura blindata, la seconda quando dei vescovi siciliani si misero in mente di farmi senatore a vita.
Perché?
La politica è una cosa seria. Bisogna dedicarcisi davvero e io sapevo che avrebbe portato via troppo tempo alla scrittura. Ma intervenire da cittadino è una cosa che ho sempre fatto e che farò sempre, fino a quando potrò.
Camilleri, prima di Montalbano, è soprattutto docente di teatro e regista. La parte migliore di quel lavoro?
Vedere in che modo gli attori riuscivano a restituire quello che chiedevo. Era tutta una questione di psicologia e diplomazia perché dovevi sempre capire come era fatto l'uomo attore. Con alcuni bisognava ragionare, con altri giocare di sponda, con qualcuno non c'era niente da fare e ti veniva da dare testate contro il muro.
È pessimista sul futuro?
Anche se tutto il mondo cospira per farmi diventare pessimista, io resisto. L'uomo è quello che dice: schiattate nel mare, migranti, non me ne fotte nulla di voi. Ma è anche 90 volontari subacquei che vanno a salvare quei ragazzi in Thailandia. L'uomo è così, meravigliosamente contraddittorio. Io ho fiducia nella parte buona.
Come è nata l'idea di scrivere in siciliano?
Era il 67. Mio padre stava morendo e io ho trascorso un mese intero in clinica, accanto a lui. Avevamo tante cose da chiarirci. Un giorno mi chiese di raccontargli una storia. Io da tempo avevo in mente quello che poi sarebbe diventato il mio primo romanzo, Il corso delle cose, e glielo raccontai. In siciliano, come si parlava tra di noi. Alla fine, mio padre mi disse: promettimi che lo scriverai, e che lo scriverai così come lo hai raccontato a me, in siciliano.
E adesso l'ultima domanda. Qual è il titolo del suo ultimo libro?
A Matilda, che ha 4 anni, ho dedicato il libro Ora dimmi di te, che uscirà il 29 agosto e in cui racconto la mia infanzia in Sicilia, l'Italia sotto il fascismo, il 68, anno in cui occupai l'Accademia d'Arte Drammatica di Roma insieme agli studenti, il teatro e la televisione e, ovviamente, la nascita di Montalbano. Quindi non è un romanzo, ma una sorta di autobiografia, sotto forma di lettera alla bambina.
Caro Camilleri, la ringrazio di cuore per questo straordinario incontro, del suo tempo, e spero che ci rivedremo presto a parlare del suo nuovo libro su Montalbano. Buongiorno a tutti. Oggi siamo ospiti a casa di Andrea Camilleri, il famosissimo scrittore siciliano di 92 anni, che grazie al suo commissario Montalbano, monumento italiano riconosciuto in tutto il mondo, gli ha restituito fama e incontri straordinari. Però nel corso della sua lunghissima carriera lui ha scritto anche poesie, sceneggiature, racconti, romanzi storici. Ed ecco, oggi siamo nella sua casa di Roma, nel suo studio, pieno di libri e lettere che gli scrivono da vari paesi. Allora, Camilleri, so che siete sommersi dalle email di giornalisti e anche di semplici lettori da tutto il mondo. Che cosa scrivono?
Fanno tutti le stesse domande, dalla Francia alla Cina. Però a volte vogliono solo raccontare la loro storia. Ecco, quando penso a quelle lettere, mi consolo di tante cose perché penso che, in fondo, tutto quello che ho fatto non è stato inutile.
Si aspettava di diventare bisnonno?
Ma no. A 40, 50 anni pensavo che non sarei mai arrivato al 2000, questa data fantascientifica. 4 anni fa, in famiglia è entrata la prima pronipote. Si chiama Matilda, è figlia di Alessandra che è figlia di Andreina, la primogenita.
Il giovane Andrea legge molto. In seconda ginnasio, addirittura, smette di andare a scuola per starsene in giro a leggere.
E di conseguenza viene mandato in un collegio vescovile, ad Agrigento, su una collina. È stata un'esperienza orrenda. Di giorno ne combinavo di tutti i colori sperando che mi sbattessero fuori. La sera mi immalinconivo un po' guardando da lontano le luci del mio paese. Le punizioni erano orrende, tipo stare 2 ore in ginocchio a meditare sulle mie malefatte, mentre i miei compagni andavano a dormire.
Le donne della sua vita, la moglie, le 3 figlie, sono intorno a lei anche oggi?
Da sempre. Se una donna non mi coccola, io ci rimango male, sono troppo abituato. Quando ero già sposato con Rosetta e avevamo già avuto le 3 bambine, nell'appartamento accanto al nostro, convivevano pacificamente le 2 consuocere rimaste vedove. Avevamo anche una cameriera di nome Italia. La mattina Rosetta andava in ufficio. Subito arrivava mia madre con una tazzina di caffè, seguita da mia suocera con la 2ª tazzina di caffè. Fino a quando entrava Italia, pigliatevi questo caffè, che quelle 2 non lo sanno fare.
Quanto è stata presente la politica in 92 anni di vita?
Sempre. Da ragazzi eravamo fascisti e credevamo che quella fosse l'unica possibilità politica. Per me tutto cambiò il giorno in cui partecipai, a Firenze, a un grande raduno della Gioventù Internazionale Nazifascista. Io mi vidi all'improvviso dentro un casermone grigio, tutti in divisa, con un unico libro da leggere, il Mein Kampf di Hitler. Provai una sensazione di terrore.
Però non ha mai fatto politica in prima persona.
No, mi sono sempre rifiutato. La prima volta, quando il PC mi offrì una candidatura blindata, la seconda quando dei vescovi siciliani si misero in mente di farmi senatore a vita.
Perché?
La politica è una cosa seria. Bisogna dedicarcisi davvero e io sapevo che avrebbe portato via troppo tempo alla scrittura. Ma intervenire da cittadino è una cosa che ho sempre fatto e che farò sempre, fino a quando potrò.
Camilleri, prima di Montalbano, è soprattutto docente di teatro e regista. La parte migliore di quel lavoro?
Vedere in che modo gli attori riuscivano a restituire quello che chiedevo. Era tutta una questione di psicologia e diplomazia perché dovevi sempre capire come era fatto l'uomo attore. Con alcuni bisognava ragionare, con altri giocare di sponda. Con qualcuno non c'era niente da fare e ti veniva da dare testate contro il muro.
È pessimista sul futuro?
Anche se tutto il mondo cospira per farmi diventare pessimista, io resisto. L'uomo è quello che dice: schiattate nel mare, migranti, non me ne fotte nulla di voi. Ma è anche 90 volontari subacquei che vanno a salvare quei ragazzi in Thailandia. L'uomo è così. Meravigliosamente contraddittorio. Io ho fiducia nella parte buona.
Come è nata l'idea di scrivere in siciliano?
Era il 67. Mio padre stava morendo e io ho trascorso 1 mese intero in clinica, accanto a lui. Avevamo tante cose da chiarirci. Un giorno mi chiese di raccontargli una storia. Io da tempo avevo in mente quello che poi sarebbe diventato il mio primo romanzo, Il corso delle cose, e glielo raccontai. In siciliano, come si parlava tra di noi. Alla fine, mio padre mi disse: "Promettimi che lo scriverai e che lo scriverai così come lo hai raccontato a me, in siciliano."
E adesso l'ultima domanda. Qual è il titolo del suo ultimo libro?
A Matilda, che ha 4 anni, ho dedicato il libro Ora dimmi di te, che uscirà il 29 agosto e in cui racconto la mia infanzia in Sicilia, l'Italia sotto il fascismo, il 68, anno in cui occupai l'Accademia d'Arte Drammatica di Roma insieme agli studenti, il teatro e la televisione e, ovviamente, la nascita di Montalbano. Quindi non è un romanzo, ma una sorta di autobiografia, sotto forma di lettera alla bambina.
Caro Camilleri, la ringrazio di cuore per questo straordinario incontro, del suo tempo, e spero che ci rivedremo presto a parlare del suo nuovo libro su Montalbano.
Prova numero 2. Ascolterai le opinioni di 4 persone sulla presenza degli animali domestici in casa. Dalla lista A, F. Scegli che cosa dice ogni parlante, 1 a 4. Si noti che ci sono 2 affermazioni di troppo. Hai 30 secondi per guardare il compito. Ascolterai la registrazione 2 volte.
Parlante 1. Avere un animale domestico può essere un'esperienza incredibilmente positiva. Gli animali domestici, come cani e gatti, offrono compagnia incondizionata e supporto emotivo, che può essere particolarmente utile per le persone che vivono da sole. Molte persone trovano che la presenza di un cane o di un gatto migliori la loro qualità della vita. Il legame che si crea tra animali e proprietari può essere molto forte, offrendo un senso di conforto e connessione. Gli animali aiutano a ridurre lo stress, l'ansia e la solitudine, migliorando l'umore. La loro presenza può rendere la casa più calda e positiva. Parlante 2.
Avere un animale, in particolare un cane, incoraggia uno stile di vita più attivo. I cani necessitano di passeggiate quotidiane ed esercizio, il che motiva i loro proprietari a uscire e praticare attività fisica. Questo può migliorare la salute generale del proprietario, spingendolo a camminare, correre o fare escursioni regolarmente. Essere attivi con un animale non solo aiuta la salute fisica, ma migliora anche il benessere mentale. L'attività fisica coinvolta nella cura di un animale promuove la salute del cuore, un sonno migliore e un umore più positivo, essendo questo un ottimo modo per mantenersi in forma.
Parlante 3.
Gli animali domestici necessitano di cure quotidiane, come nutrirli, pulirli e dare a loro attenzione. Ad esempio, i cani hanno bisogno di passeggiate regolari, mentre i gatti richiedono la pulizia della lettiera. Quindi, avere un animale in casa richiede una quantità significativa di tempo, impegno e responsabilità. Inoltre, le visite veterinarie per controlli, vaccinazioni o emergenze mediche possono essere lunghe e costose. Questi compiti quotidiani possono essere difficili da gestire, specialmente per chi ha poco tempo a disposizione. I costi finanziari, tra cui cibo, accessori e cure mediche, possono aumentare rapidamente, e per alcuni l'impegno continuo può diventare pesante.
Parlante 4.
La responsabilità coinvolta nella cura di un animale favorisce la maturità e il senso di realizzazione, quando l'animale sta bene sotto la propria attenzione. Avere un animale domestico è un ottimo modo per insegnare la responsabilità e fornire lezioni di vita preziose, in particolare ai bambini. Occuparsi di un animale richiede attenzione quotidiana, come nutrirlo, pulirlo e garantire il suo benessere generale. Questa cura quotidiana aiuta a sviluppare capacità di gestione del tempo, poiché gli animali hanno bisogno di una regolarità. I bambini imparano a essere empatici e comprensivi, rendendosi conto dell'importanza di prendersi cura di un altro essere vivente.
Parlante 1. Avere un animale domestico può essere un'esperienza incredibilmente positiva. Gli animali domestici, come cani e gatti, offrono compagnia incondizionata e supporto emotivo, che può essere particolarmente utile per le persone che vivono da sole. Molte persone trovano che la presenza di un cane o di un gatto migliori la loro qualità della vita. Il legame che si crea tra animali e proprietari può essere molto forte, offrendo un senso di conforto e connessione. Gli animali aiutano a ridurre lo stress, l'ansia e la solitudine, migliorando l'umore. La loro presenza può rendere la casa più calda e positiva. Parlante 2.
Avere un animale, in particolare un cane, incoraggia uno stile di vita più attivo. I cani necessitano di passeggiate quotidiane ed esercizio, il che motiva i loro proprietari a uscire e praticare attività fisica. Questo può migliorare la salute generale del proprietario, spingendolo a camminare, correre o fare escursioni regolarmente. Essere attivi con un animale non solo aiuta la salute fisica, ma migliora anche il benessere mentale. L'attività fisica coinvolta nella cura di un animale promuove la salute del cuore, un sonno migliore e un umore più positivo, essendo questo un ottimo modo per mantenersi in forma.
Parlante 3.
Gli animali domestici necessitano di cure quotidiane, come nutrirli, pulirli e dare a loro attenzione. Ad esempio, i cani hanno bisogno di passeggiate regolari, mentre i gatti richiedono la pulizia della lettiera. Quindi, avere un animale in casa richiede una quantità significativa di tempo, impegno e responsabilità. Inoltre, le visite veterinarie per controlli, vaccinazioni o emergenze mediche possono essere lunghe e costose. Questi compiti quotidiani possono essere difficili da gestire, specialmente per chi ha poco tempo a disposizione. I costi finanziari, tra cui cibo, accessori e cure mediche, possono aumentare rapidamente, e per alcuni l'impegno continuo può diventare pesante.
Parlante 4.
La responsabilità coinvolta nella cura di un animale favorisce la maturità e il senso di realizzazione, quando l'animale sta bene sotto la propria attenzione. Avere un animale domestico è un ottimo modo per insegnare la responsabilità e fornire lezioni di vita preziose, in particolare ai bambini. Occuparsi di un animale richiede attenzione quotidiana, come nutrirlo, pulirlo e garantire il suo benessere generale. Questa cura quotidiana aiuta a sviluppare capacità di gestione del tempo, poiché gli animali hanno bisogno di una regolarità. I bambini imparano a essere empatici e comprensivi, rendendosi conto dell'importanza di prendersi cura di un altro essere vivente.
La prova di ascolto è finita. Grazie.
Მოსმენის დავალება დასრულებულია.